come e quando nasce questa bella solennità del corpo e del sangue di Cristo. Siamo nel XIII secolo e nella Chiesa vi è uno sviluppo particolarissimo, sia della devozione eucaristica, sia della comprensione del mistero eucaristico, tanto che in un territorio dell'Europa, il Belgio, viene introdotta per la prima volta questa bellissima festa del corpo e del sangue di Cristo. È come il realizzarsi di un amore per l'Eucaristia e di una devozione per l'Eucaristia crescenti e sempre più diffusi. Nel 1264 Papa Urbano IV estende la festa all'intera Chiesa. L'anno prima è accaduto qualcosa di speciale. A Bolsena un miracolo, il miracolo eucaristico. Un sacerdote che dubitava della presenza reale del Signore nelle specie eucaristiche si ritrova in mano un'ostia consacrata dalla quale fuoriescono alcune gocce di sangue. Questa ostia, questo sangue, sono conservati oggi nel Duomo di Orvieto. Papa Urbano IV affida al grande Tommaso d'Aquino la redazione delle preghiere per questa splendida festa. E la tradizione narra che Gesù appare a Tommaso e gli dice: «Hai scritto bene di me, Tommaso», quasi a mettere il sigillo sulle splendide preghiere che Tommaso ha realizzato obbedendo a Papa Urbano IV. Ciò che accade allora rimane importantissimo e attualissimo per noi, perché è davvero importante che in ogni stagione della vita della Chiesa non si perda di vista la grande verità. La Chiesa nasce dall'Eucaristia. La Chiesa non vive senza Eucaristia. La Chiesa si alimenta dall'Eucaristia e cresce con l'Eucaristia. E allo stesso modo, non c'è vita cristiana senza Eucaristia, perché è con l'Eucaristia che la vita cristiana cresce, è in virtù dell'Eucaristia che la vita cristiana si alimenta, è dall'Eucaristia che ciascuno di noi riceve la vita vera, quella di Cristo. Questa festa dunque la celebriamo ogni anno per non perdere la memoria di questa verità fondamentale della nostra fede e per rilanciare ogni anno il nostro amore per l'Eucaristia, il nostro essere consapevoli della sua necessità vitale per la nostra fede, riprendendo il nostro cammino desiderosi di rimetterla sempre più al centro della nostra vita comunitaria e personale, desiderosi di fare sempre più dell'Eucaristia il cuore della nostra vita. In questa festa la Chiesa rivolge al Signore Gesù una preghiera bellissima. L'abbiamo anche oggi, stamattina, rivolta al Signore all'inizio della celebrazione. È la preghiera della colletta. Dice: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia, ci fermiamo un attimo, nel mirabile sacramento dell'Eucaristia. È così, è un sacramento mirabile, l'apice di ogni altro sacramento. Perché? Perché nell'Eucaristia il Signore ha voluto comunicarci se stesso, la sua stessa vita, significarci il suo amore senza fine e incondizionato per noi. San Tommaso definisce l'Eucaristia proprio così, il documento mirabile dell'amore di Cristo per noi. Mirabile, mirabile. Perché quando guardiamo l'Eucaristia, quando ci avviciniamo all'Eucaristia, quando pensiamo all'Eucaristia, non possiamo fare a meno di pensare che lì c'è come il concentrato splendido, inimmaginabile, dell'amore di Gesù per noi. L'amore di Gesù per noi. Egli ha voluto affidare a questo sacramento la sua presenza fedele in ogni tempo della storia, perché lui l'ha detto: sarò con voi fino alla fine del mondo. E con l'Eucaristia egli, risorto da morte e vivo, è con noi fino alla fine del mondo. Ecco il mirabile sacramento. Mirabile perché è la testimonianza splendida dell'amore del Signore per noi. Mirabile perché è la presenza fedele, sempre, in ogni tempo della storia, in ogni nostra giornata, della presenza e dell'amore del Signore per noi. Non dimentichiamoci, mirabile sacramento dell'Eucaristia, mirabile. Come dovremmo essere sempre fedeli all'Eucaristia, alla celebrazione eucaristica, all'adorazione eucaristica, a passare del tempo davanti all'Eucaristia, perché c'è Lui con il suo amore per noi, c'è Lui con la fedeltà al suo amore per noi. Le nostre chiese sono chiese accoglienti, belle, calde, perché? Perché lì, giorno e notte, risplende un lumino che ci ricorda che il Signore risorto è presente ed è lì per noi, ci attende per entrare in dialogo con noi, ci aspetta per farci sentire l'amore che ha per noi, ci attende perché vuole prendere su di sé i nostri dolori e i nostri bisogni, ci aspetta perché desidera sapere da noi le nostre gioie, ci attende per comunicarci la sua stessa vita. E noi possiamo forse essere distratti da questo, mettere altre cose prima di questo, dimenticarci che il Signore è lì, sempre, proprio per noi e per ciascuno di noi. Mirabile sacramento non lo sia soltanto nella parola, lo sia attraverso il modo in cui ogni giorno viviamo la nostra relazione con l'Eucaristia. La preghiera prosegue e dice così: ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, la sua Pasqua, ovvero il suo passaggio, quello di Gesù, dalla morte alla vita, dunque la sua vittoria sul peccato, sulla morte. L'Eucaristia è Gesù Cristo che vince il peccato, vince la morte, passa da questo mondo al Padre, ma è memoriale, cioè non soltanto un ricordo legato al passato, ma un qualcosa che oggi è per noi e dunque La sua vittoria ci è comunicata perché anche noi diventiamo vittoriosi. Il suo passaggio dalla morte alla vita diventa anche il nostro, che passiamo dalla morte alla vita. La sua vittoria sul peccato è anche la nostra, che diventiamo vittoriosi sul peccato e sul male. Il suo passaggio da questo mondo al Padre è anche il nostro, che passiamo dalla precarietà di questo mondo all'eternità di Dio. Se l'Eucaristia è la vittoria di Cristo, l'Eucaristia, perché memoriale, è anche la nostra vittoria. E se nell'Eucaristia celebriamo e adoriamo colui che è vittorioso una volta per tutte, viviamo anche la nostra vittoria e siamo anche noi vittoriosi una volta per tutte. Ci ha lasciato il memoriale della sua Pasqua, ci ha lasciato la sua vittoria perché sia anche la nostra vittoria. La preghiera prosegue: fa che adoriamo con viva fede il sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Adoriamo con viva fede. L'Eucaristia la celebriamo, lo sappiamo, ma l'Eucaristia anche la adoriamo. Perché? Perché desideriamo prolungare la grazia di quello che abbiamo celebrato, perché vogliamo assimilare la bellezza di ciò che abbiamo vissuto nella celebrazione, perché desideriamo che la vita di Cristo diventi sempre più la nostra vita, stando davanti a Lui, pregandolo, inginocchiandoci, supplicandolo, lasciandoci trasformare dalla Sua presenza. Com'è importante che adoriamo l'Eucaristia al di fuori della celebrazione. L'adorazione è un tutt'uno con la celebrazione, ci consente di fare sempre più nostra la vita di Cristo e ci consente di poter dire con verità che per me, per noi, vivere è Cristo. Ecco perché è tanto importante che adoriamo l'Eucaristia durante le nostre giornate e la adoriamo con viva fede. Non ci rattrista un po' atteggiamenti che banalizzano l'Eucaristia? Come riceviamo l'Eucaristia? Come salutiamo l'Eucaristia? Come stiamo davanti all'Eucaristia? È Gesù Cristo risorto e vivo? Che cosa accogliamo in noi quando ci comunichiamo Gesù Cristo risorto e vivo? Chi salutiamo quando entriamo in chiesa Gesù Cristo risorto e vivo? Davanti a chi stiamo quando preghiamo in chiesa? Davanti a Gesù Cristo risorto e vivo, il vivente, il nostro Dio. Come lo accogliamo? Come lo salutiamo? Come stiamo alla sua presenza? Oggi, solennità del Corpus Domini, non possiamo non interrogarci su quale fede noi mettiamo in tutti i gesti che ci pongono in relazione con l'Eucaristia, Gesù risorto e vivo in mezzo a noi. Non siamo mai superficiali, non banalizziamo mai, non impoveriamo mai i nostri gesti. Nulla è troppo per l'Eucaristia, perché nulla è mai troppo per Gesù Cristo vivo in mezzo a noi e con noi. E infine, la preghiera si conclude così: per sentire in noi i benefici della redenzione. Se la nostra vita eucaristica è viva, noi sentiamo nella nostra vita i benefici che ne derivano, e sono i benefici di una vita nuova, bella, bella della santità, bella della vita stessa del Signore, bella della Sua presenza in noi, bella perché trasformata dalla grazia di Cristo. I benefici della redenzione consistono nel fatto che la nostra vita si apre ad una capacità di carità, ad una capacità di amore, ad una capacità di dono che riempie di bellezza la nostra vita, quella degli altri, quella degli ambienti in cui viviamo, perché diventa una luce che si comunica, che affascina e che conquista. Ecco i benefici della redenzione. Una vita nuova, perché rinnovata dalla grazia e dalla vita di Cristo in noi. Oggi questa preghiera, riprendiamola in mano. Soffermiamoci su questi quattro aspetti, sostiamo su questi quattro aspetti e rinnoviamola davanti al Signore, davanti all'Eucaristia, perché quello che sta in quelle parole divenga nostra vita eucaristica. Desidero riservare una parola per i ministri straordinari della comunione che oggi ricevono il mandato. Abbiamo ascoltato nel Vangelo Gesù che affida agli apostoli, ai discepoli, di sfamare la folla, segno del banchetto eucaristico. Voi, ministri straordinari, oggi ricevete dal Signore il compito, bellissimo, dunque una grazia, di poter sfamare il cuore di tanta gente con Cristo Signore, pane della vita, acqua della vita. Questo ministero non è per voi, è per gli altri. Svolgetelo in chiave missionaria. Siate generosi nell'andare, nel raggiungere chi non può comunicarsi altrimenti se non attraverso il vostro servizio. Siete mandati per sfamare gli anziani, i malati, chi non può venire in chiesa, chi non può magari partecipare alla celebrazione. Siete mandati per sfamare chi ha fame, chi ha il cuore affamato. Vivete questo ministero con generosità per gli altri. Ricordatevelo, non è per voi, è per le folle, perché queste folle affamate possano essere raggiunte, nutrite e saziate da Gesù Cristo vivo, dall'Eucaristia, documento mirabile dell'amore del Signore per noi.